Parma 2020.
Parma.
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 Parma. Parma 2020.
Parma.
Benvenuti alla terza puntata di Eventi, il programma dedicato a Parma, capitale della cultura. E io sono Maria e qui con me oggi c'è Giacomo.
Ciao a tutti.
Bene, allora, vi abbiamo dato un indizio già la scorsa puntata e oggi parleremo delle mostre fuori dal centro.
Ah, perché ce ne sono anche fuori?
Sì, Parma 2020 non è concentrata solo nel centro, ma anche al di fuori. E infatti noi abbiamo trovato una bellissima mostra che è in via Montanara.
Vabbè, ve ne parleremo dopo la canzone.
Allora, la mostra che abbiamo scovato, Giacomo, è una mostra particolare. Innanzitutto è Piccoli archivi di quartiere.
E si trova dove?
Si trova in Viale Montanara, per la precisione è stata allestita presso le officine on-off in strada Naviglio Alto.
Ok, quindi sud di Parma.
Sì, e non a caso lì, perché uno dei quartieri, come dire, raccontati è proprio il quartiere Montanara.
E cosa viene raccontato in questi video che dicevi?
Sì, beh, in realtà è appunto un tutt'uno tra immagini, video, filmati, testimonianze, e l'obiettivo è quello di dare memoria al passato di Parma, alla memoria, sì, dare una memoria collettiva e popolare del territorio. E nello specifico sono stati ricostruiti sono state ricostruite le memorie di tre quartieri: San Leonardo, Montanara e Oltretorrente.
Ma di che anni si parla?
Beh, dai primi del Novecento circa, anche perché non a caso sono stati scelti questi tre quartieri che sono il simbolo dello sviluppo urbano della città di Parma, quindi i primi del Novecento, prima guerra mondiale e poi tutta la fase successiva del secondo dopoguerra, quindi le distruzioni, la ricostruzione della città. L'obiettivo è questo, anzi tra l'altro la mostra è stata organizzata insieme alle scuole di Parma proprio per far avvicinare i ragazzi a un passato lontano che non conoscevano.
Di cui quindi, però non bisogna dimenticarsi.
Sì, infatti, e quindi sono stati mandati proprio lì nel campo a intervistare per strada i signori, fare video dei vari quartieri. E noi abbiamo avuto il piacere di intervistare telefonicamente uno dei due ideatori di questo progetto, ovvero Milo Adami.
Ricordiamo il nome del progetto, scusami che me lo sono già dimenticato.
Piccoli archivi di quartiere.
Hey!
Allora, siamo in collegamento telefonico con l'ideatore del progetto Piccoli Archivi di quartiere, Milo Adani. Ciao Milo, come stai?
Bene, grazie, piacere sentirvi.
Allora, innanzitutto raccontaci un po' com'è nata l'idea di questo progetto.
L'idea è nata insieme a Sandro Nardi, che con me è uno degli animatori dello spazio Officine Arti Audiovisive di Parma, che è un co-working di professionisti del mondo del cinema. E ricalca un po' dei progetti analoghi tipo L'Ape Rossa, che è un progetto che l'archivio di del Movimento Operaio Democratico realizza a Roma tanti anni, raccontando ogni anno un quartiere diverso della città. In più noi l'abbiamo ibridato con la digitalizzazione dei Super 8, quindi delle memorie familiari che gli abitanti dei tre quartieri oltre Torrente, Montanara e San Leonardo ci hanno così donato gratuitamente in cambio della digitalizzazione.
Bene.
Questo è un lavoro che fa ad esempio Home Movies a Bologna, l'Archivio Nazionale dei Film di Famiglia, tantissimi anni, nell'ottica appunto di valorizzare le memorie familiari come patrimonio storico e collettivo.
Ok, ho capito. Bene, quindi dici un po' com'è stata l'accoglienza iniziale di questo progetto proprio da parte della gente?
La gente si riconosce in questa mostra perché ritrova le sue storie. Noi abbiamo centrato tutta quanta la ricerca che è stata fatta in primis con gli studenti, perché questo nasce come un progetto didattico finanziato dal MIUR e dal MIBAC. Quindi abbiamo fatto sì che tutta la ricerca storica, le interviste che abbiamo fatto agli abitanti del quartiere fosse ispirata così da uno sguardo retrospettivo, ma partendo dal presente. Quindi abbiamo cercato in tutti i modi di far sì che i ragazzi si potessero un po' sentirsi custodi di una storia da riattivare. Tu pensa che sono 50 studenti coinvolti in quasi 300 ore di alternanza scuola-lavoro. Loro hanno progettato la grafica del sito, la call per chiedere appunto agli abitanti di donare i Super 8, hanno progettato la mostra, hanno fatto le ricerche storiche negli archivi di Stato, nelle fototeche comunali, hanno fatto le interviste agli abitanti dei quartieri con dei registi.
Insomma, bene.
Sono stati proprio molto operativi, ecco, era una storia pratica, quindi si andava per strada, si facevano le visite guidate in quartieri anche come Montanara, che è semiperiferia, si parlava con le persone, si entrava dentro gli archivi, quindi era un modo molto pratico e attivo di fare storia. E allo stesso tempo riattivare dei ponti col passato, per esempio un elemento che è uscito molto fuori è quello della socialità, cioè tutti i testimoni e anche le storie che abbiamo raccolto ci raccontano di un modo di vivere unito, compatto, si viveva per strada, si stava insieme, si condividevano le lotte, si condividevano anche gli oggetti come nei capannoni dove c'era una sola bicicletta per tutti. Era tutto in comune, la gente ci teneva ed era unita affinché tutti potessero ottenere dei vantaggi, ma dei vantaggi anche minimi, tipo la storia degli operai di San Leonardo, le battaglie per la tredicesima o la quattordicesima, o le battaglie della cooperativa Insieme affinché a Montanara, affinché i disabili avessero dei diritti. Sono stati dei genitori a fondarla quella cooperativa con l'aiuto di tanti abitanti volontari. Qui sono storie incredibilmente di condivisione, di partecipazione attiva che legano questi tre quartieri insieme.
Ecco, e hai detto bene, questi tre quartieri, però perché proprio questi tre, Montanara, San Leonardo e Oltre Torrente? C'è un motivo ben preciso?
Sono legati da un filo storico, perché sono i quartieri in cui la città è cresciuta da inizio 800 in poi. San Leonardo, i primi insediamenti industriali, in questi insediamenti industriali lavoravano le persone che abitavano in Oltre Torrente, le lotte di Oltre Torrente, anche lì tutti uniti per strada, perché era un quartiere estremamente disagiato, quindi le lotte affinché la condizione di vita migliorasse. le barricate del 22 contro i fascisti, le ritorsioni del fascismo contro Oltretorrente che demolisce i borghi, le strade meravigliose del 400, le demolisce e deporta proprio fisicamente famiglie e famiglie nei capannoni a Via Navetta, quindi quartiere Montanara, e San Leonardo ai capannoni del Paullo. Quindi già qui c'è un legame forte tra i tre quartieri. E dopo la storia invece di riscatto sociale, perché arrivano gli anni 50 e c'è l'edilizia popolare, qui ci tengo a dirlo, insomma è stata la politica di quegli anni a far sì che venissero costruite tramite Lina Casa, ad esempio, tantissime case popolari, degli alloggi dignitosi per queste famiglie che avevano vissuto in dei capannoni, proprio capannoni industriali, uno stanzone comune in cui dormivano in 5, in 6, in 7, una famiglia intera con una latrina e una stufa. Ecco, lì l'edilizia popolare invece ha dato a tutte queste persone una casa.
È servita molto, beh sì.
Esatto, questa è la storia che li lega insieme. Poi arrivano le lotte sociali, appunto gli operai della Bormioli, che si raccontano in questa mostra, ma anche le lotte appunto per i diritti, per i servizi, insomma delle battaglie, una buona politica, ecco, un'idea di politica partecipata, comunitaria, quando c'era un'istituzione anche politica che ascoltava il cuore della gente e i loro bisogni. So rolls a riot van and sparks excitement in the boys, but the policemen look annoyed. Perhaps these are ones they should avoid. Got a chase last night from men with truncheons dressed in hats. I didn't do that much wrong, still ran away though for the laugh, just for the laugh. And please just stop talking, 'cause they won't find us if you do. Oh, those silly boys in blue. Well, they won't catch me and you. Have you been drinking, son? You don't look old enough to me. I'm sorry, officer, is there a certain age you're supposed to be? 'Cause nobody told me. And up rolls the riot van, and these lads just wind the coppers up. They ask why they don't catch proper crooks. They get their address and their names took, but they couldn't care less. Kicked him in, and there was no way he could win. Just had to take it on the chin.
Quindi mi verrebbe da dire quartieri diversi, ma appunto legati da una serie di storie, no? Però tu ora con questo progetto hai avuto modo di conoscere il passato di questi tre quartieri. Quindi quello che ti chiedo io è, ancora oggi noti delle sostanziali differenze in questi quartieri oppure, come dire, sono...
Allora, il quartiere che è rimasto mi sembra più intatto dal punto di vista della sua natura è il quartiere Montanara.
Okay.
Il quartiere Montanara è rimasto ancora molto unito, molto coeso, ci sono esperienze che proseguono come il Circolo Minerva, che è frequentato da generazioni diverse, e si sente, si percepisce questo spirito unitario. Devo dire, secondo me, che questo è stato... dipende anche dal successo del progetto architettonico del quartiere Montanara, cioè che effettivamente rispecchiando una pianificazione edilizia partecipata nell'interesse della qualità della vita delle persone, ha fatto sì che questo quartiere restasse forte. E gli altri quartieri questo momento il Fiordorrento e San Leonardo stanno vivendo dei momenti di difficoltà, sicuramente. Sì. Non so, il nostro Fiordorrento sappiamo tutti che soffre per negozi che chiudono, si sta un po' spopolando, no? Sì. San Leonardo anche vive una sua complessità, ma la funzione di questa storia è anche quella di dar coraggio affinché, recuperando le storie del passato, si veda una direzione da prendere, da ritrovare.
Sì, il passato sia un monito, no? Per esatto. Andare avanti.
Esatto, quello che abbiamo è stato ottenuto dall'unione di tante persone che si sono spese affinché l'interesse pubblico prevalesse. Mm-hmm. E io penso che un'indicazione che ci dà questa mostra sia quella di uscire dall'interesse privato, no? Della logica del privato, del profitto individuale, e recuperare quel modo di vivere insieme, partecipato, che il passato ci ha consegnato, e sono storie comunque molto molto belle, insomma, sono una guida, secondo me, che ha ispirato sicuramente gli studenti, perché un insegnante l'altro giorno ci diceva: me li avete svegliati.
Beh, bello, bene. Era ora, forse, così. No? È
ci
stato un modo
scantati.
Alternativo per... Bene, quindi allora la mostra, se non erro, sarà la mostra, comunque il progetto sarà visitabile fino a domenica 23 febbraio, giusto?
22.
Ah, 20, quindi sabato 22. 22. Ecco, però sì. Il 5 febbraio c'è un appuntamento particolare, no? Ci dici un
esatto,
po' che
5
cosa...
Febbraio, 5 febbraio alle ore 18 al Cinema D'Azeglio, l'ingresso gratuito, e replicheremo anche il 12 febbraio alle 19, sempre al D'Azeglio, c'è la proiezione del documentario, perché questo progetto non è soltanto la mostra che espone i documenti, espone i Super 8 che abbiamo digitalizzato, le fotografie, le storie di famiglia, ma è un documentario che raccoglie riprese girate oggi nei quartieri, testimonianze di persone che li abitavano, li abitano, e quindi è la ricostruzione filmica di questa comunità unita tra i tre quartieri.
Bene, allora Milo, noi abbiamo finito, però prima di lasciarti andare vorrei chiederti in generale cosa ne pensi di Parma 2020.
Parma 2020 ha sicuramente la funzione di un po' svegliare la città, attivarsi affinché ci siano delle forme, insomma, di... aspetta, questa me la devo studiare un po'.
Ti ho colto di sorpresa.
La funzione di Parma 2020, sicuramente positiva, è quella di attivare per un anno la città intorno a delle tematiche, a dei ragionamenti, far sì che sia valorizzate, secondo me, anche le tante storie di artisti, musicisti che vivono in città. Quindi sicuramente è una vetrina. Penso e spero possa essere un'opportunità anche per far sì che emergano sorprese inaspettate, che si scoprino, grazie a Parma 2020, delle realtà che prima non conoscevamo, che si scopra una vitalità culturale che io credo molto viva in città, e che però sia l'occasione per tirarla fuori, e spero, come è anche questo progetto dei piccoli archivi, che ci siano delle occasioni anche per portare fuori dal centro le persone. Uscire fuori dal centro per scoprire che cultura è una definizione ampia, diffusa, che va oltre la celebrazione,
no?
Sì, dell'eccellenza. Ecco, se ha un merito piccoli archivi è quello che sono storie che non hanno la pretesa di un marchio di qualità, ecco, non cercano l'eccellenza, sono storie uniche, bellissime nel loro genere, ma si deve aver voglia di scoprirle, si deve aver voglia di ascoltarle, di andarle a cercare e di ricercarle ancora. Quindi è una mostra che va in questa direzione.
Sì, la mostra è un po' in generale come lo stesso Parma 2020, no? Le due cose sono, mi viene da dire, che sono collegate.
Guarda, dipende sempre dalla definizione che noi ci diamo di cultura, perché a me preoccupa e sono interessato a quello che succederà nel 2021, cioè per me la cultura è un qualcosa che si fa attivamente ogni giorno.
Sì, infatti.
Ogni giorno attivamente, no? Cioè, perché è fame, perché è nutrimento, è quello, è ciò, lo strumento con cui io mi affranco anche dai luoghi comuni, è quel qualcosa che mi aiuta a fortificarmi dentro una società, e per cui è un fuoco come la democrazia che deve stare sempre attivo, vivo. Sì. Non è tanto un accessorio, ecco, io non la vedo così. Poi io sono anche un regista, quindi realizzo documentari,
ragione, sì.
Mi occupo anche di produrre un ragionamento intorno al cinema. Ecco, per me quello è sempre un faro, far sì che la cultura venga interpretata dalle persone come uno strumento anche di piacere, senz'altro, ma in particolare è un modo in cui io riesco a crescere.
Bene, va benissimo. Allora abbiamo finito. Nulla, okay. Ti ringrazio.
Grazie, grazie a voi.
Te, ciao, buona giornata.
Ciao, ciao, grazie.
As a place of movie scenes, noise is always loud. There are sirens all around, and the streets are mean. If I can make it here, I can make it anywhere. That's what they say.
Allora, abbiamo appena ascoltato Milo Adami, ma noi quando siamo andati a vedere questo progetto abbiamo avuto la fortuna di scambiare due chiacchiere con Valentina Manghi.
Valentina, che è una delle curatrici di questa mostra, e ascoltiamola.
Innanzitutto spiegaci il tuo ruolo qui all'interno della mostra, di cosa ti sei occupata nello specifico.
Allora, io mi sono occupata della parte relativa all'installazione, quindi ho lavorato insieme a Jennifer Malvezzi dell'Università di Parma e insieme a quattro studentesse della San Vitale a tutto il discorso dell'allestimento, quindi abbiamo deciso i materiali, abbiamo deciso quali erano poi le immagini e i video da utilizzare nella mostra. Fin da subito abbiamo puntato comunque ad avere una mostra riciclabile, quindi utilizzando materiali di carta, cartone, e insomma il più eco-friendly possibile. E quindi insieme a loro, insomma, in questi tre mesi mi sono occupata dell'installazione, sia dal punto di vista proprio manuale, cioè che ci siamo messi qui a montare, sia nella scelta, insomma, teorica di tutto.
E l'inaugurazione è stata fatta lo scorso 12 gennaio. E come è andato il primo giorno e soprattutto come è stata presa dal quartiere?
Allora, l'inaugurazione è andata benissimo e non ce lo aspettavamo, sinceramente, perché comunque era nel weekend dell'inaugurazione vera e propria di tutta Parma 2020, quindi in città c'erano una miriade di eventi, di feste, e non ci aspettavamo assolutamente tutta questa gente. C'erano più di 200 persone, e che comunque in uno spazio come questo insomma, era veramente bello vederlo pienissimo con la gente che non riusciva neanche a passare. E quindi siamo rimasti molto soddisfatti. E sono venuti ovviamente poi tutti gli intervistati, tutte le persone, i testimoni che abbiamo intervistato con le loro famiglie, quindi è stato anche un momento in cui hai visto l'incontro di generazioni, no? di queste persone anziane che raccontavano ai loro nipoti, alle loro famiglie, ma anche a tutti gli studenti che hanno partecipato al progetto, hanno raccontato in prima persona davvero le loro esperienze, partendo dalle foto, indicando insomma le foto che ci sono sui pannelli, le vie, le mappe. È stato veramente molto bello, cioè ha riassunto secondo me perfettamente il fulcro del progetto, che è quello di fondamentalmente far incontrare le memorie passate con i giovani di adesso.
E a proposito del materiale, cioè è stato semplice, la gente ha collaborato?
E allora, per quanto riguarda le fotografie e tutti i materiali appunto più fotografici o di documenti, non è stato difficile, cioè le persone fin da subito si sono spese, ci hanno aiutato, e abbiamo visto molte persone che passavano e dicevano: ho messo mano nel solaio di casa mia, sono andata apposta. Quindi da quel punto di vista lì abbiamo visto molta collaborazione. Abbiamo fatto un po' più fatica per i Super 8, perché ci siamo resi conto che effettivamente i Super 8 sono materiali difficilmente rintracciabili, un po' perché era proprio la macchina dei Super 8, era una macchina che si potevano permettere in pochi in quegli anni, e probabilmente nei quartieri di Montanara, San Leonardo e Oltre Torrente ancora di più, essendo quartieri popolari in cui effettivamente, cioè, le persone, magari quelle che le abitavano, facevano più fatica a permettersi una macchina del genere. E quindi abbiamo, sì, da quel punto di vista lì abbiamo fatto un po' fatica e ci aspettavamo forse un po' più di materiale, però comunque quello che è arrivato era molto bello, e quindi alla fine siamo rimasti contenti lo stesso.
Tu sei di Parma, no? E vivi in uno di questi tre quartieri?
Allora, io sono di Parma, purtroppo no, nel senso, non, io con mia mamma ho vissuto a San Lazzaro, che comunque è un altro quartiere abbastanza popolare ma che non rientra nel progetto. Adesso vivo in centro, ma nel centro storico, non in Oltretorrente, però sono legata molto all'Oltretorrente perché i miei nonni vengono da lì, e quindi ne ho sempre sentito parlare, l'ho sempre vissuto, sono andata a scuola lì, tutte le mie scuole le ho fatte in Oltretorrente, e quindi per me è come se fosse casa. Assolutamente. E poi io lavoro al Montanara, quindi da circa un anno e mezzo vengo qua tutti i giorni, conosco le persone, conosco tutti i negozietti che ci sono qua. Cioè, Montanara per me è diventato un quartiere modello, cioè fino a qualche anno fa, quando ero piccola io, in Montanara non era consigliabile venirci di sera. Adesso invece è un quartiere modello dove le persone si conoscono e collaborano tra di loro, e questo secondo me è bellissimo.
An old man turned 98,
you won the lottery and died the next day. It's a black fly in your Chardonnay. It's a death row pardon 2 minutes too late. And isn't it ironic? Don't you think? It's like rain.
Abbiamo ascoltato Valentina e Milo, però vorrei sapere anche qualche tua impressione di questa mostra qua. Cioè, cosa ti porti a casa?
Allora, è una mostra che mi è arrivata dritto alla pancia. Perché ti spiego, io sono qui da poco a Parma, da neanche un anno. Però fino ad ora l'ho sempre vista come, ok, la città dei miei studi. E quindi non l'ho mai vissuta appieno. Tutto questo fino a... prima di andare in questa mostra.
Cosa è successo?
No, è successo che per caso mi sono fermata lì a parlare con due signore che mi hanno raccontato un pochettino di aneddoti. Addirittura una delle due l'ho vista commossa e quindi le ho chiesto un po' il motivo e lei mi ha raccontato la sua esperienza, perché nella mostra ci sono molte immagini di famiglia. Addirittura, come ascolteremo a breve, c'è l'immagine del matrimonio dei suoi genitori che lei non ha, e non sapeva neanche che fosse stata scattata una foto il giorno del matrimonio, e quindi si è commossa. E poi da lì abbiamo iniziato a parlare e, come dire, mi ha fatto amare un pochino più Parma e niente.
Direi di ascoltarla allora.
Sì, ascoltiamola.
Io ho vissuto qua fino a 24 anni, poi mi sono sposata e sono andata ad abitare nell'altro quartiere, San Leonardo, però nelle campagne. Okay. E abbiamo visto, conoscevamo quelle fabbriche che adesso non ci sono
non
più.
Ci sono
più. Sì, conoscevano abitando a Parma.
C'erano ancora gli stabilimenti in queste strade, adesso non c'è più niente, ci sono case, hanno demolito.
siamo di una volta.
Poi, gli zii di mia mamma abitavano in campagna di fronte a questi capannoni. Mm-hmm. E io avevo sempre paura, ero piccolina, perché era un ambiente un po', come posso dire, squallido. Mm-hmm. C'era tanta povertà, tanta miseria.
No, poi leggevamo anche questa cosa dell'Oltre Torrente, che è sempre stato un po' il quartiere un po' più ribelle,
popolare. Sì. Le sommosse.
Sì, infatti anche i prof all'università, il quartiere dove si parlava il dialetto, si faceva la pasta in casa, proprio quello.
La pasta in casa la facevano dappertutto.
Facevano. Dicevo con lei che, riguardando alcune immagini, mi sembra di risentire quei odori più che altro, mm-hmm, che uscivano da queste
dalle case.
Vecchie, c'erano queste osterie. Mm. C'era questo odore di vino, di muffa, di cibo, non so cosa, cose fritte. Mi sembra proprio di sentire, rivedendo quelle immagini. Poi anche ho visto che non hanno messo la fotografia di Villa Negrona qui in fondo a via Montanari, almeno non l'ho ritrovata. C'era un parco meraviglioso con delle piante secolari. Dunque, negli anni dopo gli anni 50, che uh-huh, piccolo andavo alle elementari, mi ricordo che
quando sono apparsa io.
Sì. Beh, guarda che delusione, sì, quando sono passata di lì un giorno, non c'era più il parco, tutto rasato al suolo per costruire casa. Ma che dispiacere, ero piccola, ma ho provato un dispiacere, perché ricordo quando sono andata in quei vialetti di questo. Ero piccola, mi sembrava immenso, magari.
Sì,
non
tutte
era
le piante,
così.
Gli alberi.
Ma sì, qui c'erano questi tavolini di.
Io il parco non l'ho mai visto.
C'erano delle statue in mezzo. E in questa Villa Negrona c'era una peschiera, una fontana rotonda ma grande, con quelle ninfee, quelle
sì, fiori, quei fiori lì.
Infatti sì, anche mia mamma e le sue amiche si fotografavano lì, perché abitavano nella casa dei contadini vicino, che queste sono cose che non ho visto.
Bello.
Però sì, ma ce ne sarebbe da dire.
I'm not afraid to die. If only I could turn back time. If only I had said what I still had. If only I could turn back time. I would stay for the night. If only I could turn back time. If only I had said what I still had. If only I could turn back time. I would stay for the night. If only I could. If only I could. If only I could turn back time. I would stay for the night. If only I could. If only I could. If only I could turn back time. I would stay for the night. If only I could.
Bene, e anche questo giovedì siamo arrivati al termine.
Sì, quindi direi senz'altro di seguirci sulle pagine Facebook, Instagram e tutto quello che volete, e sul sito www.radiorevolution.it.
Tutti i giovedì dalle 12 alle 13.
Ciao, a settimana prossima.
Ciao.